Allora, stiamo parlando di Napoli e abbiamo in collegamento un ospite che ha giocato diverse stagioni nel club partenopeo, Mauro Bonomi. Ciao Mauro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie. E a
Allora,
tutti i radioascoltatori.
grazie a te, Mauro. Stavamo parlando, c'è Ivan Cardia di Tutto Mercato Web in collegamento, c'è Lucio Marinucci, Cristiano Cesarini in studio. Mauro, Napoli, ecco, parlavamo un po' della costruzione anche del Napoli la prossima stagione, un Napoli che ha due terzi, forse qualcosa di più di scudetto in tasca. Parlavamo di Kim, grandissima scoperta, diverse squadre della Premier su questo giocatore che è sicuramente merce rara, no? Ora si parla di una clausola di 70 milioni per l'estero, non so se arriveranno offerte di questo tipo, un po' una situazione da monitorare, ma chiaramente è una grandissima rivelazione di questa stagione.
Sicuramente, come tutto il Napoli, come chiaramente la coppia offensiva, sono le valutazioni che si saranno da fare perché sono stati bravi a prenderli e adesso devono essere bravi a gestirli. Quindi è ovvio che quando una squadra fa bene si deve competere purtroppo con la forza economica estera. Vedremo, ma sono convinto che Giuntoli saprà fare un buon lavoro come ha dimostrato in questi anni, quindi vedremo un Napoli anche l'anno prossimo sicuramente all'altezza.
Sì, quello che diciamo è un contratto più breve che scade fra un paio d'anni e che probabilmente, stando alle voci di mercato, dovrebbe andare via è Osimhen. Poi, chiaro, bisognerà raccogliere un'offerta ufficiale oltre i 100 milioni, però insomma, De Laurentiis è stato chiaro, di fronte a proposte indecenti nessuno è incedibile, soprattutto poi Mauro, in questo calcio attuale dove che, se tu ti metti dentro al vortice dei rinnovi e le telenovele stile Skriniar o stile Leao, rischi poi di rimanere, no? Bruciato.
Esattamente. In questi ultimi anni il calcio è cambiato e la forza ce l'ha il giocatore e il suo procuratore, quindi bisogna fare anche queste valutazioni, non bisogna arrivare, come hai detto tu, al punto di questi esempi che hai fatto e poi c'è anche da pensare e non da augurare, che comunque molte volte trattieni un giocatore perché comunque ha dimostrato, vale. Però poi c'è l'anno della sfortuna, quindi alla fine queste occasioni vanno prese. Chiaramente magari una su tre, nel senso che almeno che so, Kvara e Kim tenerli, oppure
Eh no,
vendere uno dei loro
certo, anche perché
due,
hanno contratti più lunghi,
tenerla,
certo.
belli, siamo veramente devi essere veramente ulteriormente bravo a cercare quello che hai trovato quest'anno.
Giustamente, Lucio?
No, Ivan, io quindi torno anche da te perché volevo chiederti prima sul fronte difesa c'era magari un po' più di dubbio su chi potesse essere il sostituto. Si fanno già dei nomi invece sul possibile sostituto di Osimhen perché si parla chiaramente di Højlund, viene fatto il nome di Beto, non solo per il Napoli, quindi anche lì ci sono tante opzioni e per Kvaratskhelia invece sembra esserci al momento la linea, salvo poi le offerte irrinunciabili di cui parlava prima Cristiano. Kvaratskhelia dovrebbe rimanere.
Sì, io penso sinceramente che su Kvaratskhelia andrà così, perché appunto hai due stelle, ma lo dicevate anche prima, hai due stelle davanti, per Osimhen Napoli chiederà cifre molto alte e probabilmente sarà accontentato. Ricordiamoci che già l'anno scorso il Napoli per Osimhen stava discutendo di un affare veramente insomma, incredibile con Manchester United, perché avrebbe coinvolto Cristiano Ronaldo più 100 milioni di euro, quindi ed è un giocatore che ha aumentato ulteriormente la sua valutazione, quindi insomma il Napoli riceverà offerte davvero pesantissime, credo che l'accetterà e quindi io penso che su Kvaratskhelia poi terrà la barra dritta almeno per un anno. È chiaro che poi insomma è difficile alla lunga, lo sappiamo, in questo momento trattenere giocatori di questo tipo in Serie A sul lungo periodo, dico, però privarsi di entrambi nello stesso anno mi sembra molto difficile per quanto riguarda insomma poi il potenziale sostituto di Osimhen. Ecco, io credo che la fila ci sia da mettere proprio Højlund, perché è un giocatore che sta già facendo benissimo, che sicuramente piace anche all'estero, quindi ci sarà una concorrenza importante, però non raggiunge ancora quelle cifre di Osimhen, soprattutto a livello di contratto, insomma, è ancora nel range che il Napoli può considerare adatto alle proprie, al proprio tipo di mercato, che poi insomma prendere questo tipo di giocatori e rivenderli magari in giù di 2-3 anni dopo averli fatto esplodere.
Mauro, vengo da te perché ti volevo chiedere intanto se ti piace Højlund come possibile profilo di sostituto per Osimhen, e poi voglio dire, nell'economia della rosa del Napoli della prossima stagione, perdere Osimhen, per carità, è tanta roba, però dietro hai pure Simeone che probabilmente verrà riscattato e Raspadori, quindi voglio dire, non è che sei proprio scoperto, insomma.
Esattamente, però diciamo che le caratteristiche di questo giocatore non dico che sono introvabili, ma sono rare. Io sì, sta facendo molto bene, molto bene. Siamo abituati in Italia negli ultimi anni alle prime prestazioni a valorizzare forse molte volte il giocatore in una maniera da esaltarlo, ma deve dimostrare, ancora molto, ovvio, se parliamo di questo breve periodo, fenomeno, certo. Ma deve dimostrarlo per tanti anni.
Assolutamente.
I presupposti ci sono, le qualità le ha, oggi sono tante variabili.
Torno dai
giocatori negli ultimi anni, scusa se ti
sì, sì, vai, scusa.
Stravalutati per 4 partite.
No, giusto.
Quindi bisogna fare anche queste valutazioni, perché dici sì, è vero, devo uscire, non posso rinunciare a tanti soldi. Raspadori, con tutto rispetto, e Simeone, bravissimi giocatori, però devi prendere qualcuno che ti faccia la differenza, ma non di nome, che però abbia queste qualità.
Mm-hmm. No, ma sì, è chiaro, assolutamente. Invece, Ivan, torno da te, per quanto riguarda il centrocampo, dove ci potrebbero essere dei movimenti interessanti, intanto Zielinski, che non sta rinnovando il contratto, il Napoli chiede una riduzione di ingaggio, potrebbe andare via e si parla di Lazio. Al suo posto è uscito fuori anche il nome di Coop Miners, oltre a quello di Samardžić, che già era emerso proprio su tutto il mercato web nei mesi passati. Com'è la situazione sul centrocampo?
Sì, diciamo, è questa che hai inquadrato tu, insomma, i casi legati ai rinnovi del Napoli sono quelli di Zielinski e Lozano, perché comunque la società sta facendo delle offerte al ribasso per prolungare, in modo da non andare a intaccare un tetto ingaggi che già è stato tagliato la scorsa estate. Nel caso di Zielinski è considerato una priorità da Sarri, realisticamente come erede di Milinkovic-Savic, se davvero partirà in quest'estate, perché sappiamo che quello è un tormentone di mercato che ci portiamo dietro da almeno 2-3 estati a questa parte. Insomma, il Napoli quest'estate chiederà di meno rispetto a quello che era la valutazione dell'anno scorso, quando aveva sparato 40 milioni di euro, cifre che non sono nelle corde della Lazio. Magari può essere stata giusta. I due nomi che hai fatto tu sono assolutamente spendibili. Miners ovviamente dà un maggior tasso di esperienza rispetto a Samardžić, che è più giovane, sta giocando meno con l'Udinese. Dall'altro lato, in casa Atalanta devi andare a bussare con delle richieste, con delle proposte economiche abbastanza importanti. Con l'Udinese, visto appunto che prende un giocatore che ha giocato un po' meno, si possono fare dei ragionamenti un po' diversi. Samardžić in sostanza costa meno di Coop Miners, quindi può essere un'idea anche da quel punto di vista.
Mauro, su Coop Miners e su Samardžić?
Sicuramente sono dei giocatori promettenti, però vorrei dire una cosa.
Sì.
Secondo me l'anno prossimo conterà molto anche il giudizio di Spalletti, perché la sua macchina a oggi perfetta deve continuare a funzionare. Quindi secondo me conterà molto anche la sua parola.
Sì.
Non vorrei ci fossero i primi scricchioli, magari
su alcune cessioni, dici?
Spero di no, esatto. E quindi sai, hai costruito veramente oggi una macchina quasi perfetta, quindi se l'anno prossimo vuoi mantenere questi livelli devi... poi è vero, puoi scommettere su altri giocatori, però non è facile. Non è già facile ripetersi con gli stessi, figuriamoci con gli innesti.
Una giustissima considerazione, Ivan, quella che fa Mauro Bonomi, perché Spalletti sembrerebbe al momento, dalle dichiarazioni di De Laurentiis, essere comunque un punto fermo. Ha detto Spalletti resta, gli altri vediamo se arrivano proposte indecenti. Com'è la situazione secondo te, insomma, anche contrattuale del mister? C'è qualche sirena che potrebbe far scricchiolare appunto un po' il rapporto, oppure è una pedina già certa per la prossima stagione?
Ma sirene concrete ad oggi no, anche se è ovvio che comunque l'ottimo lavoro che sta facendo Spalletti porta a un generale apprezzamento nei suoi confronti. Più che altro credo ci sia insomma la voglia del tecnico di valutare per bene cosa fare, qual è il progetto del Napoli sul lungo periodo e insomma quali motivazioni rimangono anche all'interno del gruppo, visto che comunque insomma, lo scudetto è un grandissimo traguardo, ma bisogna anche capire se la società metterà o metterebbe a disposizione le armi per riprovarci di nuovo o per fare un ulteriore salto in avanti. Le parole di De Laurentiis, che ricordiamo, insomma, come club ha un'opzione per rinnovare fino a giugno 2024, quindi insomma a maggio il Napoli può unilateralmente rinnovare il contratto di Spalletti, però in realtà vorrebbe una risposta su un discorso di più lungo periodo, cosa che per ora non è ancora arrivata, proprio perché Spalletti, io credo, sta facendo questo tipo di riflessione e penso voglia arrivare a mettersi lo scudetto in tasca, capire cosa succede in Champions e poi insomma fermarsi un secondo e valutare quale può essere il futuro e se può essere insieme o se magari insomma fatto il massimo non è il caso di saldarsi.
Ok, mm-hmm. Lucio?
Insomma, sono tutti temi di contratto che poi si connettono tra di loro, però Mauro io volevo tornare da te e chiederti proprio sui contratti quanto è stato importante cautelarsi in anticipo su Lobotka e Anguissa e poi se eventualmente Elmas sarebbe un giocatore da trattenere.
Sì, è da trattenere e oggi come dicevamo all'inizio della trasmissione del mio collegamento, chiedo scusa. Oggi è fondamentale anticipare i tempi perché purtroppo il calcio è cambiato e adesso le società sono comunque non dico vittime ma sicuramente devono fare i conti con queste scadenze in largo anticipo. Quindi vedremo, non penso che Spalletti sia l'allenatore che l'anno prossimo dica, cioè si basi sul poter avere degli alibi in caso di cessione. È questo che secondo me conterà molto.
Beh, certo.
Contenterà di avere degli alibi l'anno prossimo.
Eh no, è chiaro, andrà anche a pretendere visto quello che ha portato, esatto. Diciamo in bacheca, che sta portando in bacheca.
Anche giustamente.
Rispetto, certo, certo.
E tutto, però spero che visto che quest'anno hanno costruito qualcosa di veramente magnifico riescano a trovare una quadratura tra il presidente PDS e lui per poter veramente aprire un ciclo che farebbe molto piacere chiaramente ai tifosi del Napoli ma anche a loro stessi, ecco.
Assolutamente. Mauro, grazie per essere stato con noi, a presto e buon pomeriggio, grazie mille.
Grazie a voi,
gentilissimo, grazie.
Grazie a voi.
Grazie Mauro Bonomi.